Marcello e il Riccetto. Da Ragazzi di Vita, capitolo secondo. Il Riccetto abitava alle scuole elementari Giorgio Franceschi. Venendo su dalla strada del Ponte Bianco, che a destra ha una scarpata con in alto le case di Monteverde Vecchio, si vede prima a sinistra, affossato nella sua valletta, il ferro Bedò. Poi s'arriva a Donna Olimpia, detta pure i grattacieli. E il primo edificio, a destra, arrivando, sono le scuole. Sull'asfalto slabbrato s'alza una facciata più slabbrata ancora, con al centro una fila di colonne quadrate bianche e agli angoli quattro costruzioni massicce, come torrioni, alte due o tre piani. C'erano stati lì prima i tedeschi, poi i canadesi, poi gli sfollati e da ultimo gli sfrattati, come la famiglia del Riccetto. Marcello, invece, abitava ai grattacieli un po' più avanti, grandi come catene di montagne, con migliaia di finestre in fila, in cerchi, in diagonali, sulle strade, sui cortili, sulle scalette, a nord, a sud, in pieno sole, in ombra, chiuse o spalancate, vuote o sventolanti di bucati, silenziose o piene della caciara delle donne o delle lagne dei ragazzini. Tutti intorno si stendevano ancora prati abbandonati, pieni di gobbe e monticelli, zeppi di creature che giocavano coi zinalini sporchi di moccio o mezzi nudi. La domenica poi non si vedeva proprio altro che creature. I giovincelli e i giovanotti no, perché se ne andavano a Roma per divertirsela, o quelli che erano infagottati, come appunto il Riccetto, a Ostia, tutta vita. Marcello, che era rimasto solo a Donna Olimpia, senza una brecola, porello, stava a morire di noia. Se ne veniva ciondolando con le mani in saccoccia dai cortiletti dei grattacieli, dove era stato a giocare a zecchinetta con dei ragazzini di 8 anni, 9, che dopo un po' però si erano stufati e se n'erano andati a giocare agli indiani nel Monte di Splendore. Era solo in tutta Donna Olimpia, nello spiazzo al centro dei caseggiati, col sole che bruciava. Attraversò la strada, salì tutto sparato i 4 gradini acciaccati delle scuole e infilò alle scale dell'edificio di destra. La famiglia del Riccetto non abitava dentro le aule, come gli sfollati o quelli che ci si erano accomodati per primi, ma in un corridoio, di quelli dove si aprono le aule, che era stato diviso con dei tramezzi in tanti piccoli locali, lasciando per il passaggio soltanto una piccola striscia lungo le finestre che davano sul cortile, per dove adesso correva Marcello. Dentro quelle specie di stanze si vedevano le brande e i lettucci appena fatti, perché le donne con tutti quei figli avevano tempo di spicciare un po' soltanto il dopo pranzo, e i tavolini sganganati, seggiole spagliate, stufette, scatole, macchine per cucire, panni di ragazzini messi ad asciugare alle cordicelle. A quell'ora dentro le scuole non c'era quasi nessuno, i giovani no di certo, e i vecchi stavano all'osteria, sotto gli scantinati dei grattacieli, sicché in casa c'era soltanto che qualche donna anziana. «A Sor Adele!» gridava Marcello, facendosi avanti per quella striscia di corridoio che era rimasta lungo i finestroni. «A Sor Adele! Che vuoi?» gridò di già spazientita la voce di Sor Adele, da dentro uno di quei locali fra i tramezzi. Marcello si fece alla porticina sventolante. «Che è tornato vostro figlio a Sor Ade?» chiese. «None!» fece la Sor Adele, che s'era stufata perché era già la terza volta in un'ora che Marcello le veniva a chiedere di suo figlio. Stava seduta su una seggioletta spagliata, sudata col giornale che le era caduto sui piedi e il sedere che le si spampanava da tutte le parti, a pettinarsi davanti a uno specchietto appoggiato contro la macchina di cucire. Teneva la scrima in mezzo e 2 bande di capelli arricciati e bruciacchiati che stavano duri come se fossero di legno, di qua e di là dalla fronte. Lei se li pettignava impaturnata, aggrottando le sopracciglia e piegando la bocca con strette le forcine, come se si trattasse dei capelli d'una ragazza, e si potesse permettere d'essere impaziente con loro e di maltrattarli. Si stava acchittando per andare in pizzeria con le amiche sue. «Ve saluto a Sor Adele», fece Marcello andandosene. «Ditegli a vostro figlio si torna, che io sto giù». «Me ce trova domani quando torna», brontolò tra sé Sor Adele. «A Coccobello». Marcello ridiscese giù e si ritrovò un'altra volta nella strada vuota. Era tutto ammoppito, quasi gli veniva da piagne. Si sfogava a dare calci ai serci. «Mannaggia, sto stronzo», pensava, quasi parlando da solo. «Ma dove se ne sarà ito, dico io? Dove se ne sarà ito senza di niente a nessuno? Che così se fa? Così se trattano l'amici? Mi fa una rabbia che gli accecherebbe tre occhi con due dita, sto figlio della mignotta». Si mise a sedere su uno scalino dove c'era un po' d'ombra. In tutto il raggio in cui poteva spaziare col suo sguardo afflitto, non si vedevano che quattro o cinque ragazzini seduti sulla polvere, all'angolo delle scuole, verso il ferro bedò, che si stavano a divertire giocando con un coltellino. Marcello, dopo un pochetto, prese e andò verso di loro, mettendosi a guardarli all'impiedi con le mani in saccoccia. Quelli non lo pensavano per niente e continuarono a giocare senza dire una parola. Dopo un po', uno alzò lo sguardo in direzione del Monte di Splendore e, guardando fisso con gli occhi che luccicavano, si mise a strillare «Anve di Zambuia!». Tutti quanti guardarono verso quel punto e saltarono in piedi correndo via verso il Monte di Splendore. Marcello gli tenne dietro pure lui, piano piano. Arrivò oltre gli sterri, sulle gobbe del monte che gli altri erano già arrivati e s'erano accucciati all'ombra d'una impalcatura sul pendio, da dove si vedeva tutto Monteverde Nuovo a destra e sotto mezza Roma fino a San Paolo. S'erano accucciati intorno a Zambuia, tenendosi ognuno tra le ginocchia un cuccioletto, mentre Zambuia seguiva tutte le loro mosse con occhio esperto. I ragazzini tacevano e stavano buoni. Ridevano soltanto, e non troppo forte, quando qualcuno dei cuccioletti faceva una mossa buffa. Ogni tanto Zambuia ne prendeva uno, come se fosse un pacchetto di stracci, se lo rivoltava da tutte le parti, gli apriva la bocca, poi lo ributtava per terra, tra le ginocchia di un ragazzino. L'esaminato stiracchiava un po' la pelle, dava un piccolo guaito, e poi saltellava con le sue gambette storte intorno alle ginocchia nude del ragazzino. Oppure se ne andava audacemente a gironzolare lungo il pendio. «A dov'ha quel fio della mignotta?» gridavano allora i ragazzini divertiti. Uno s'alzava e, sgambettando pure lui come il cuccioletto, l'andava a riacchiappare. Poi scherzava con lui, cercando di nascondere, arrossendo con un po' di vergogna, gli slanci affettuosi che quello gli strappava dal cuore. «De chi so sti cuccioli?» fece Marcello avanzando con aria superiore, pur mostrando un certo interesse e una certa simpatia per i cagnoletti. «Son mia», fece scuro Zambuia. «E chi te l'ha dati?» «A Guercio», gli fece Zambuia indaffarato a grattare un cucciolo sotto la pancia. «Non vedi che c'è sta a cagna?» I ragazzini risero. La cagna se ne stava tra le loro gambe, piccola come una zanzara e zitta zitta. «Daje», fece imperativo Zambuia. Radunò tutti i cuccioletti, raccattandoli di peso tra le gambe dei ragazzini, e li cacciò contro la pancia della cagna. Subito tutti s'attaccarono alle poppe e, grassi come maialetti, cominciarono a succhiare, coi ragazzini intorno, tutti divertiti ed eccitati, che li aizzavano e commentavano ridendo. «Che, me ne dai uno?» chiese con aria di finta indifferenza a Marcello. Zambuia, occupato a mantenere un certo ordine tra i cagnoletti alla pappatoria, lo guardò. «Sì», fece. E dopo un attimo, «Le tenghi, cinque piotte?» «Amato», fece ridendo Marcello, battendosi due dita contro la fronte. «Ce osai sì che al giardino zoologico te li danno per manco una lira li cuccioletti dei cani lupi?» «Ma vaffan!» fece Zambuia, rioccupandosi dei suoi cani. I ragazzini stavano tutti orecchie.
Proprio dei cani lupi? Si informò dopo un po' Zambuia. No, te riconto bucia allora. Fece pronto Marcello che s'aspettava quella domanda. Vallo a domandà a Oberdan, er figlio del carzolaro, si non è vero, aggiunse. E che me frega a me? Fece Zambuia. Si è, si no, è che l'ha lì. Due dei cagnoletti s'erano messi a ringhiare uno contro l'altro come due belve e si stavano a mordere per il naso, attirando l'attenzione dei ragazzini, che cominciarono a ridere rotolandosi come cuccioletti anche loro sull'erba. «Famo una piotta!» disse allora Marcello. Zambuia non aprì bocca, ma si vedeva che ci stava.
«Vabbè?»
insistette Marcello.
«Come te pare?»
ammise tra i denti Zambuia. «Me pio questo!» fece pronto Marcello, che intanto aveva già fatto la sua scelta, e ne indicò col dito uno nero e grasso, il più fio della mignotta, quello che si voleva pappare il latte tutto lui. I ragazzini guardavano Marcello con invidia e cercavano di stuzzicare il cagnoletto nero perché mordesse ancora il naso degli altri. Marcello cacciò dal portafoglio una delle due piotte che possedeva. «Tiè!» fece. Zambuia, senza dir niente, allungò una mano e fece sparire le 100 lire in saccoccia. «Torno subito, aspettatemi qua, eh?» fece Marcello, e ridiscese giù per la china verso le scuole. «A sora Adele!» gridò di nuovo per il corridoio. «A sora Adele!» «Ah, vabbè!» gridò quella, che aveva appena finito d'acchittarsi. «Ancora qua stai!» fece poi, comparendo sulla porta insaccata come una salsiccia nel vestito buono. «Ammazzete!» aggiunse cambiando l'impazienza in buon umore. «Fio bello, se io era nei panni tua, sai dove l'avevo mannato, a st'ora, quel disgraziato de mi figlio? Ma che è, d'oro?» «Dove mio dannà, arcine assieme!» fece fresco fresco Marcello. «Me sa», fece la sora Adele, mettendosi una mano sul petto, con un gesto sfiduciato e paragulo per cui il mento le scomparve in mezzo alla ciccia del gargarozzo. «Che quello fino a mezzanotte a casa non ci rivie. Sapessi che lenza che dè e quanto becca da suo padre, ma niente!» «Vorrà di che ripasso», fece Marcello, che stavolta era un po' meno nero, consolandosi col pensiero che ci aveva un cagnoletto meglio ancora di quello d'agnolo. «Ve saluto a sora Adele!» Lei, inguantata nell'abito grigio, che per il grasso pareva si dovesse sgarare da un momento all'altro, e con le bande di capelli duri a scopetta di qua e di là dalla fronte, rientrò nella camera a darsi un po' di cipria e a prendersi la borsa. Marcello scese giù a razzo per le scale tutte rosicchiate e annerite, con le pareti che ci uscivano pezzi di tubature contorte, e scese in strada, ma aveva appena attraversato di qualche passo la soglia che sentì dietro un gran fracasso che pareva una bomba e si sentì dare alle spalle una botta secca come se qualcuno gli avesse ammollato un pugno a tradimento. «Sto figlio della mignotta!» pensò Marcello cadendo per terra a pancia in basso con negli orecchi un gran frastuono e accecato da una nuvola di polverone bianco. Al Riccetto erano rimasti giusto un po' di spicci per comprarsi 2 o 3 nazionali e per prendere il tram. Si fece a fette la strada fino ai cerchi, tutto solo come un cane, e lì aspettò il 13, che era mezzo vuoto perché era ancora presto e c'era luce e caldo come in pieno pomeriggio, mentre non dovevano essere neppure le 6. Il Riccetto s'andò a mettere in fondo alla vettura, mezzo fuori dal finestrino, per poter starsene solo coi suoi tristi pensieri. E il Venticello, nella corsa del tram per i lungoteveri quasi deserti e per Viale del Re, gli scapigliava i riccetti in ciuffo sulla fronte e appiccicati intorno agli orecchi, e gli faceva sbattere la camicetta tirata fuori dai calzoni. Lui guardava fisso, senza vedere, le facciate delle case che passavano davanti, tutto accorato, con la faccia bruciata dal sole e gli occhi che erano lì lì per luccicare di pianto. scendette giù come un ladro al ponte bianco. Ma come scendette, restò fermo, colpito da una scena inaspettata. Intorno alle gugliette del ponte bianco, sulle aree erbose, tra i cantieri del viale dei quattro venti in costruzione, dove di solito non c'era mai nessuno, e per la stradetta che andava su al ferro vedò e ai grattacieli, per dove passavano solo quelli che ci abitavano e che non avevano i calli ai piedi o le scarpe strette, era tutto pieno di gente.
«Che è successo?»
chiese il Riccetto a uno che gli stava accanto.
«Beh?»
fece quello, squadrando intorno per vedere di capirci qualcosa. Il Riccetto si spinse di corsa avanti, in mezzo alla gente giù per la scarpata che prima discendeva fino a un passaggio a livello e poi risaliva ripida, svoltando verso il ferro Bedò. Ma proprio in quel momento si sentirono in fondo al viale della circonvallazione gianicolense, verso la stazione di Trastevere, gli urli delle sirene. Il Riccetto si voltò. Si riaprì il passo tra la folla ondeggiante e rifu sul ponte bianco, giusto in tempo per veder passare a tutta velocità, verso Monteverde Nuovo, le macchine dei pompieri e un'autoambulanza. Il loro urlo si disperse piano piano tra i palazzoni e i cantieri. Il Riccetto risvoltò di corsa giù verso il passaggio a livello, ma incontrò Agnoletto con la bicicletta per mano. Si misero insieme a farsi strada tra la folla.
«Che d'è?»
chiese il Riccetto a un altro, perché non resisteva dalla curiosità.
«Sarà un incendio alla Ferro Bedò?»
fece l'interrogato con una smorfia, alzando le spalle. Ma come arrivarono a spallate al passaggio a livello, trovarono una fila di agenti che impediva il passaggio. Agnolo e il Riccetto cercarono di farsi ascoltare e di far valere il privilegio di abitare a Donna Olimpia, ma quelli avevano l'ordine di non lasciar passare nessuno. Eppure Agnolo e il Riccetto dovettero tornare indietro. Tentarono di scendere giù dal viale dei quattro venti per la scarpata, attraverso un sentierino scavato dagli operai che scendeva oltre il passaggio a livello. Ma anche lì ci stavano i poliziotti. Non restava che andare a Donna Olimpia facendo il giro di Monteverde Nuovo. Agnoletto e il Riccetto ritornarono al Ponte Bianco, dove c'era sempre più gente, e partirono su per l'ascesa della circonvallazione gianicolense, portandosi sulla canna un po' per uno e facendo dei lunghi pezzi a piedi, quando l'ascesa era troppo ripida. C'erano almeno 2 chilometri di strada da fare per arrivare alla piazza di Monteverde Nuovo, e poi un altro 1/2 chilometro di discesa attraverso i prati, le casermette degli sfrattati e i cantieri, per arrivare giù a Donna Olimpia, dall'altra parte. Il Riccetto e Agnolo ci arrivarono che cominciava a scendere la sera. Andarono giù di corsa per il primo pezzo di strada, poi, anche lì, si dovettero fermare. Poco prima dei grattacieli, cominciava una gran folla che si muoveva sulla strada, sotto il Monte di Splendore, nei cortili interni dei palazzoni. Si sentivano grida, richiami, e le voci della gente che parlava ammassata a quel modo erano come smorzate e soffocate. Il Riccetto e Agnolo, scesi dalla bicicletta, si infilarono senza aprir bocca in mezzo alla ressa.
«Che è successo? Che è successo?»
chiese il Riccetto a dei conoscenti. Quelli lo guardarono e non risposero niente, sbandando in mezzo alla confusione. Poi uno, mentre il Riccetto andava avanti, bianco come un cencio, prese per la manica Agnolo e gli disse: «Che non ce lo sai che sono crollate scuole?» In quel momento si risentì da Monteverde Nuovo l'urlo delle sirene, e dopo un attimo altre macchine dei pompieri scesero giù di corsa, facendo il vuoto tra la folla, e vennero a fermarsi di fianco alle altre in mezzo all'arco dell'incrocio di Donna Olimpia. Quando cessò l'ultimo urlo della sirena, si sentirono più forti i discorsi e le grida della gente. Al posto dove c'era l'edificio dell'angolo destro delle scuole, si vedeva un grande rudero che ancora fumava, e sotto, sulla strada, un monte di calcinacci bianchi e di massi che impedivano il passaggio e coprivano del tutto alla vista la fila delle colonne bianche ancora in piedi al centro della facciata. Sopra le macerie già stava lavorando una gru dei pompieri e due o tre dozzine d'uomini stavano scavando coi picconi nell'aria che si stava facendo sempre più buia, gridandosi ordini e chiamandosi. Tutti intorno c'era un cordone di guardie e la folla a distanza stava a guardare con attenzione il lavoro dei pompieri. Le donne del palazzo di fronte, dalle finestre con le luci già accese, gridavano e piangevano. Da Pasolini, Ragazzi di vita, Garzanti, Milano 2014.